Il Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La tragedia di Crans Montana. Sull'incendio indaghi un procuratore esterno al Vallese. La richiesta ufficiale arriva da un'avvocata della famiglia di una delle vittime. Pratiche non conformi alla legge dal 2009 al 2021. Aperta un'inchiesta nel Canton Vaud sui benefici fiscali a favore dei contribuenti più benestanti. Modificati i criteri per le donazioni di sangue in Svizzera. Dal 1 febbraio soppresse alcune tra le principali limitazioni per i donatori. Dazi al 25% per chi commercia con Teheran. La Cina minaccia ritorsioni dopo l'annuncio di Trump. Pechino coltiva importanti interessi in Iran a partire da energia e petrolio. Sbarcati a Roma due degli italiani scarcerati in Venezuela. Dopo le promesse della nuova dirigenza, prosegue però col contagocce la liberazione dei detenuti politici. Ancora la tragedia di Crans Montana, dunque in apertura. Negli scorsi giorni non sono mancate le critiche all'operato e anche alle capacità del Ministero Pubblico valesano nel gestire le indagini sull'incendio al bar Le Constellation. Critiche prontamente respinte dalle autorità che hanno parlato, citiamo, di pregiudizio nei confronti del cantone. Ora però un'avvocata della famiglia di una vittima ha chiesto ufficialmente l'intervento di un procuratore esterno al Vallese. Ce ne parla la corrispondente della Romandia, Aaron Guidotti.
Nessun pregiudizio per l'avvocata Miriam Mazou. Non è che non abbia fiducia nella giustizia vallesana, ha spiegato ai colleghi di RTS. Non c'è nulla di personale né contro le procuratrici né contro il canton vallese. Ma anche su richiesta della famiglia che difende, ha presentato ufficialmente la domanda di intervento di un procuratore esterno e lo ha fatto basandosi proprio sulla legislazione vallesana. C'è una disposizione nella legge che permette, se ci sono motivi importanti in gioco, di nominare un procuratore esterno e credo che la portata senza precedenti di questo dramma e le possibili implicazioni delle autorità che andranno investigate possano essere considerate importanti. Ma al di là della pressione mediatica e l'eco internazionale della vicenda, siamo davvero davanti a un caso così complicato a livello tecnico tanto da richiedere un procuratore speciale? Non per forza il dossier va tolto alla giustizia vallesana. Possiamo immaginare ad esempio che un procuratore speciale coordini le procuratrici vallesane. Quello che chiediamo è che il Ministero Pubblico valuti la situazione, rifletta e poi prenda una decisione sulla base di questa legge. Eppure non sarebbe la prima volta che un Ministero Pubblico si ritrovi a dover stabilire le responsabilità delle autorità. La separazione dei poteri non basta più. Ancora Miriam Mazou. La giustizia deve ovviamente essere totalmente indipendente e imparziale, ma deve anche mantenere l'apparenza di totale indipendenza e imparzialità. Ed è questo che desidera la famiglia che rappresento, garantire tutte le condizioni affinché l'indagine possa svolgersi serenamente mostrandosi indipendente. E al momento non sappiamo se la richiesta dell'avvocata Mazou verrà accettata.
Restiamo in Romandia con le finanze del Canton Vaud in primo piano anche oggi. Il Ministero Pubblico Vaudese ha infatti deciso di aprire un'inchiesta sulla cosiddetto bouclier fiscal, lo scudo fiscale, in pratica uno sgravio concesso ai ricchi contribuenti la cui applicazione è entrata in vigore a partire dal 2009. Ci dice di più Monica Fornasia.
La decisione del procuratore generale Rick Kaltenrieder fa seguito al cosiddetto rapporto Peixer, dal nome dell'esperto indipendente François Peixer, che a fine agosto aveva messo in luce divergenze tra le norme di legge e il modo in cui la tassazione era stata applicata. Risultavano irregolarità tra il 2009 e il 2021, quando a capo del Dipartimento delle Finanze c'era il PLR Pascal Brulis. Irregolarità che avevano agevolato i ricchi contribuenti, causando importanti mancate entrate non quantificate allo Stato. Dal rapporto Peixer risultava anche che alcuni dipendenti dell'amministrazione cantonale avevano segnalato i problemi ai loro superiori già nel 2011 e nel 2015, segnalazioni rimaste inascoltate. Nonostante queste conclusioni, il Consiglio di Stato non aveva ritenuto necessaria l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, decisione che spetta il Gran Consiglio e che si esprimerà il 20 gennaio, ma aveva promesso misure. Con l'indagine, precisa oggi il Ministero Pubblico in un comunicato, si vogliono chiarire le circostanze che hanno portato a questa applicazione illegale e agli accertamenti fatti o non fatti successivamente. I problemi in realtà erano proseguiti anche dopo il 2021, notizia questa confermata ancora ieri dalle commissioni parlamentari di sorveglianza, chiamate a giudicare l'operato della consigliera di Stato del Centro, Valérie Ditli, eletta nel 2022. Lei è già oggetto di un'indagine penale per abuso di autorità, pure per il modo in cui è stato applicato lo scudo fiscale, ma sotto la sua responsabilità.
Dal prossimo 1 febbraio sarà possibile per un maggior numero di persone donare il sangue in Svizzera. Dopo più di 20 anni saranno infatti soppressi alcuni tra i principali criteri di esclusione, come aver ricevuto una trasfusione di sangue o aver soggiornato a lungo nel Regno Unito. Un adeguamento che non punta però ad aumentare le donazioni. Gianluca Olgiati.
La nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, i criteri di esclusione in vigore finora puntavano proprio a scongiurare un'infezione da questa malattia neurodegenerativa letale, una variante umana della mucca pazza. Tra il 1980 e il 1996 esisteva nel Regno Unito un elevato rischio di infezione. Anche le trasfusioni di sangue e alcuni interventi neurochirurgici erano considerati potenziali fattori di rischio, ora non più.
Man hat erkannt, dass in der Schweiz diese Form gar nicht stattgefunden hat.
Le ragioni le spiega Soraya Amar, direttrice medica del servizio trasfusionale della Croce Rossa Svizzera. Non è stato finora riscontrato alcun caso di questa variante di Creutzfeldt-Jakob in Svizzera. Il rischio di trasmissione in seguito a una trasfusione è considerato estremamente basso e negli ultimi anni, spiega la dottoressa, ci sono stati progressi tecnologici.
Eine davon ist die Filtration.
Come la filtrazione del sangue, che ha ridotto ulteriormente i rischi. Da qui la decisione da parte di un gruppo di esperti di adeguare i criteri dal 1 febbraio 2026. Cosa cambia? Abolita l'esclusione per il Regno Unito, mentre dopo una trasfusione di sangue non si sarà più esclusi definitivamente da una donazione, ma basterà un periodo di attesa di 4 mesi. Un modo per contrastare la tendenza al ribasso delle donazioni di sangue? No, dice Soraya Amar, non è questo l'obiettivo. Per il servizio trasfusionale è importante avere criteri che rispecchino lo stato della scienza. La priorità assoluta rimane la sicurezza dei pazienti.
Il mondo dello snowboard svizzero è in lutto per la perdita di una delle sue figure più importanti. Willy Kestenholz è morto travolto da una valanga in Vallese. Vincitore del bronzo alle Olimpiadi del 1998 a Nagano e ai Mondiali a Davos nel 1995 e praticante di sport estremi, aveva 50 anni. L'incidente è avvenuto domenica nella Löchental. Secondo la polizia cantonale vallesana, la valanga si è staccata attorno a mezzogiorno ad un'altitudine di circa 2.400 metri al passaggio dello snowboarder e di un altro sciatore che invece è riuscito a mettersi in salvo da solo. La pagina estera ora. L'Iran ha allentato oggi alcune restrizioni imposte per contrastare le proteste. Ristabilita la possibilità di telefonare all'estero, ma internet resta bloccato e anche l'invio di messaggi scritti. Intanto si registrano 646 persone uccise dalle forze dell'ordine. L'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, Volker Türk, ha dichiarato oggi che l'Iran deve smettere subito di uccidere manifestanti pacifici e caratterizzare i manifestanti come terroristi, considerato inaccettabile. Questo quindi quanto dichiarato dall'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Türk. E intanto la Cina osserva con preoccupazione la situazione legata all'Iran e minaccia ritorsioni dopo che Donald Trump ha annunciato dazi al 25% contro i partner commerciali di Teheran. Gli interessi cinesi nella Repubblica Islamica sono molto profondi, a partire da energia e petrolio. Pechino inizia a sentirsi nel mirino, anche perché l'ipotesi di azione militare degli Stati Uniti si aggiunge all'intervento in Venezuela con la cattura del suo presidente Nicolás Maduro. Ne parliamo con il nostro collaboratore dall'Asia orientale Lorenzo Lamperti. Innanzitutto, come ha reagito la Cina all'annuncio di Trump su nuovi dazi contro chi commercia con l'Iran?
Beh, come prevedibile ha reagito molto male. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato che Pechino si oppone a quelli che definisce dazi illegali, garantendo che prenderà tutte le misure per proteggere i suoi interessi. La Cina vede l'utilizzo delle tasse aggiuntive come una forma di coercizione per ottenere obiettivi economici e politici, ma ancora non è chiaro se i dazi del 25% annunciati da Trump colpiranno anche i prodotti cinesi. Già lo scorso agosto gli Stati Uniti avevano imposto tasse aggiuntive contro l'India per l'import di petrolio russo, evitando però di colpire la Cina. Anzi, proprio in quella fase la Casa Bianca aveva dato il via libera a Pechino per continuare a comprare petrolio iraniano. Ricordiamo che Trump e Xi Jinping hanno siglato una tregua di un anno nella guerra commerciale e se ci saranno nuovi dazi dalla Cina si dice che la tregua potrebbe saltare. Nelle scorse ore il Ministero degli Esteri di Pechino ha ribadito che nelle guerre commerciali non ci sono vincitori, lasciando presagire possibili ritorsioni. In gioco c'è anche la visita di Trump a Pechino prevista ad aprile.
Lorenzo, sappiamo che Pechino ha appena perso un partner importante in Venezuela. Quale impatto rischia ora in Iran?
Allora, come nel caso del Venezuela, in cima agli interessi c'è il petrolio, perché la Cina importa dall'Iran oltre 1 milione di barili al giorno. Si tratta di circa il 90% delle esportazioni totali dell'Iran, che è il primo fornitore di Pechino, con cifre molto più consistenti rispetto al Venezuela. E peraltro molti acquirenti cinesi mirano a coprire le mancate importazioni da Caracas proprio con l'Iran. Il rapporto però va ben oltre. Nel 2020 Cina e Iran hanno firmato un accordo di cooperazione di ben 25 anni. Pechino si è impegnata a investire tra i 300 e i 400 miliardi di dollari statunitensi nel paese, soprattutto su gas, industria petrolchimica e infrastrutture. Di recente è stata completata una ferrovia nell'ambito della nuova Via della Seta, che costruisce un corridoio logistico parzialmente alternativo alle rotte marittime. C'è poi anche una partnership strategica con l'Iran, che è entrato in diversi gruppi a guida cinese, a partire dai BRICS. Insomma, per questo la Cina osserva con preoccupazione non solo la vicenda dei dazi, ma anche la crisi interna iraniana e il possibile intervento militare degli Stati Uniti. Rispetto al Venezuela, l'impatto di una crisi sarebbe molto più profondo.
Lorenzo Lamperti, le preoccupazioni della Cina su quanto succede in Iran. E sempre in tema di energia, buone notizie arrivano dalla Germania, dove lo scorso anno le fonti energetiche rinnovabili hanno raggiunto un nuovo record di produzione. Il paese che 15 anni fa ha detto definitivamente addio all'energia nucleare e che dopo lo stop delle forniture di gas da parte della Russia ha attraversato momenti anche critici per quel che riguarda il suo approvvigionamento energetico, è ora sulla buona strada per raggiungere una sorta di autarchia elettrica. Per saperne di più siamo ora collegati con il nostro collaboratore della Germania, Walter Rau. Walter, ci puoi fornire innanzitutto qualche dato?
I dati parlano chiaro. L'anno scorso in Germania il numero di nuovi impianti per la produzione di energia solare ed eolica è aumentato dell'11%. Queste fonti rinnovabili coprono nel frattempo ben il 60% del fabbisogno energetico nazionale. Si tratta della più alta percentuale di sempre e di un dato davvero significativo se si considera la grandezza della Germania e il suo peso a livello economico. Mentre l'energia eolica prodotta dai grandi mulini a vento resta la principale fonte energetica del paese, prima ancora di quelle delle centrali a carbone o a gas, un ruolo sempre più importante è occupato dall'energia solare, che nel 2025 ha raggiunto una percentuale del 16% sulla produzione nazionale. A differenza degli impianti eolici, quelli fotovoltaici non provocano grandi proteste da parte dei cittadini, hanno un impatto visivo meno ingombrante, possono essere montati sui tetti delle case o delle fabbriche o, come avviene sempre più spesso, anche lungo le autostrade, laddove insomma il paesaggio è già deturpato e gli specchi solari non disturbano più di tanto.
Walter, in questa transizione non tutto però avviene in modo semplice. Quali sono i maggiori problemi legati alle fonti energetiche rinnovabili?
Sì, quello della svolta energetica è un processo forse molto lento, ma la Germania lo percorre da almeno 3 decenni in modo costante e conseguente. Inizialmente le fonti rinnovabili sono state ancora derise ed erano in molti a sottovalutare il loro potenziale, ma tutti i governi passati, da quello di Gerhard Schröder fino a quelli di Angela Merkel e Olaf Scholz, hanno sostenuto chi più chi meno la costruzione di impianti eolici e solari. Le spinte maggiori sono state innescate però da due fattori: la fuoriuscita all'energia nucleare decisa da Angela Merkel nel 2011 e gli incentivi alle fonti rinnovabili introdotti dal governo rosso-verde di Olaf Scholz nel 2021. Ma anche in questo caso non è tutto rose e fiori. Una delle conseguenze negative della svolta energetica in Germania è il forte aumento dei costi energetici. Un kilowattora costa nel paese quasi 40 centesimi, il prezzo più alto all'interno dell'Unione Europea, dove il costo medio è invece di 27 centesimi.
Walter Raue, lo sviluppo importante delle rinnovabili in Germania. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Roma Ciampino l'imprenditore torinese Mario Burlò e la cooperante veneto Alberto Trentini, entrambi liberati da un carcere in Venezuela dove erano detenuti da più di un anno dopo degli arresti arbitrari. Secondo l'organizzazione venezuelana Foro Penal, sono 49 i prigionieri liberati in questi giorni, per lo più stranieri, mentre oltre 800 persone restano ancora in carcere per motivi politici o arbitrari. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
A Venezia sono risuonate le campane alla notizia della liberazione di Alberto Trentini dopo oltre un anno di detenzione nel carcere El Rodeo, alla periferia di Caracas, carcere noto per il grave sovraffollamento. Lì è stato rinchiuso senza capi di imputazione noti. «La nostra felicità ha un prezzo altissimo», ha detto Trentini appena rientrato in Italia. «È stata davvero durissima», ha confermato Mario Burlò, l'imprenditore torinese, liberato anche lui dopo 14 mesi senza un'accusa formale. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha ricordato che sono ancora 42 i cittadini italiani con doppia cittadinanza in carcere in Venezuela, oltre la metà per motivi politici. Anche in Spagna si festeggia la liberazione di 5 cittadini e sembra chiaro che il governo venezuelano ad interim di Delcy Rodriguez stia utilizzando il rilascio di cittadini stranieri, italiani, spagnoli, israeliani e argentini, per migliorare le relazioni bilaterali con questi paesi. Ma il rilascio avviene con il contagocce e se una cinquantina di persone sono state liberate, oltre 800 restano in carcere, con folle di parenti che si accalcano giorno e notte davanti alle prigioni, nella speranza che le porte si aprano.
E prima di chiudere andiamo in Francia con l'omicidio di uno dei leader storici dell'indipendentismo corso, un'autentica esecuzione ieri mentre assisteva ai funerali della madre, un episodio che potrebbe ora innescare una nuova stagione di faide in Corsica. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
L'hanno ucciso al funerale della madre nel cimitero del suo villaggio, Avero, nel centro della Corsica, abbattuto con un unico colpo al cuore sparato da grande distanza. È morto così Alain Orsoni, il bel Alain, uno dei vecchi leader dell'indipendentismo corso, un'esecuzione in piena regola, quella di ieri pomeriggio, che ha tutto il sapore di una vendetta sfruttando una delle poche falle di una vita consumata nella violenza. Il 71enne era stato tra i fondatori del Fronte di Liberazione Nazionale Corso nel 1976, prima di uscirne per creare il Movimento per l'Autodeterminazione, innescando violente faide su sfondo di interessi di stampo mafioso per la gestione degli appalti sull'isola e che costarono la vita al fratello Guy, costringendo Orsoni negli anni 90 a fuggire in Nicaragua, dove ha fatto fortuna con le slot machine, mentre il figlio, diventato un criminale, sconta 13 anni di carcere proprio per un tentativo di omicidio di uno dei membri di un clan rivale. Orsoni aveva provato a ricostruirsi una vita sulla sua isola da presidente del club di calcio della Iaccio, ma nel 2008 sfumò in extremis un piano per ucciderlo prima di una partita, così era tornato in Nicaragua, da dove rientrava poche volte l'anno, l'ultima proprio per l'ultimo saluto alla madre, rivelatosi fatale anche perché ieri aveva deciso di assistere ai funerali senza il giubbotto antiproiettile. Le autorità hanno affidato l'inchiesta alla nuova procura anticriminalità organizzata, ma temono ormai che l'omicidio, avvenuto proprio durante un rito religioso, un affronto nella molto cattolica Corsica, possa riaprire una nuova stagione di sangue.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.